trovare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E allora alle 8:08 ci scusiamo per i pochi minuti di ritardo, cominciamo la nostra rassegna stampa appunto di lunedì 26 febbraio 2024. Allora cominciamo a leggervi dalla stampa. Allora diciamo che partiamo con la fotonotizia che diciamo insomma non è proprio il titolo principale come insomma immaginate la prima pagina della stampa, ma comunque insomma ovviamente di rilevanza importante. Aspettate solo un secondo, forse c'è una telefonata, no, come non detto. Allora appunto fotonotizia dedicata a come riporta qui la giornalista Flavia Amabile, i dimenticati di Cutro. Ovviamente vi insomma ricordiamo, anche se in realtà probabilmente lo ascoltateci ascoltatori purtroppo lo sanno molto bene, il 26 febbraio insomma del 2023 è stato poi insomma stato un giorno, una giornata veramente terrificante, perché appunto sulle coste insomma di Steccato di Cutro purtroppo verrebbe da dire naufragata, ma in realtà non è naufragata, insomma c'è stata questo naufragio tragico insomma nel quale hanno perso la vita tantissime persone migranti, quindi appunto persone che erano lì per un motivo molto specifico e non certo che si sono trovate lì per caso. E insomma un anno di distanza, voglio dire, molte cose sono peggiorate, forse verrebbe da dire, nel senso che alcune insomma rispetto a quella che viene in maniera infame chiamata accoglienza e tutto questo sistema insomma che dovrebbe teoricamente appunto accogliere, ma veramente questo nome è quasi, cioè questa parola insomma usarla è faticoso perché si fa ovviamente tutt'altro, un po' quando si dice che le persone nelle carceri o nei CPR sono ospiti, cioè veramente ci rifiutiamo di utilizzare questi termini perché sono veramente offensivi. Insomma tutto questo per dire che appunto dalla strage di Cutro, non così rinominata insomma strage di Cutro, non ci sono stati poi questi miglioramenti rispetto alla sicurezza della vita delle persone migranti, anzi forse ci verrebbe da dire che le cose, se non sono cambiate, forse sono anche peggiorate, tranne per l'introduzione di questo famoso decreto che poi venne poi chiamato appunto dal governo decreto Cutro, che insomma pure lì poi magari ce lo, non so se lo, poi avremo modo di nominarlo magari durante la rassegna stampa, però ecco non c'è niente di buono all'orizzonte per chi sceglie per chi ha come unica possibilità quella di abbandonare insomma il luogo dove magari è nata o cresciuta e deve per forza insomma muoversi altrove a rischio della propria vita. Questo evidentemente all'opinione pubblica ancora non è molto chiaro, invece ai governi è molto chiaro e quindi rispondono con insomma violenza e appunto a volte anche proprio la negligenza, perché poi nel discorso anche della strage di Cutro, insomma ricordiamoci che più che la responsabilità delle ONG, insomma la responsabilità pare sia stata decisamente insomma più appartenente all'istituzionalità, alle istituzioni in generale, perché insomma questa poi peraltro questa radio, insomma se andate poi a cercare sul sito insomma di Onda Rossa ci sono una serie di redazionali appunto sia sulla strage di Cutro sia su purtroppo sul decreto Cutro, e insomma ci sono alcune corrispondenze molto interessanti con insomma giornalisti, giornaliste e altre figure che ci raccontano un po' come quali potrebbero essere evidentemente le vere responsabilità di tutta questa storia qui. Comunque questa appunto è la fotonotizia a cui dedica la stampa, diciamo. Invece insomma il titolo principale è Manganelli, governo con Piantedosi, e ovviamente avrete già capito che si tratta insomma della vicenda di venerdì, delle botte appunto che le guardie hanno dato insomma a ragazzi e ragazze, alle studenti e agli studenti che ovviamente cercavano semplicemente di manifestare insomma la propria solidarietà al fianco del popolo palestinese. E insomma ovviamente sarebbe interessante un po' vedere forse anche nel tutti i vari giornali a seconda dell'orientamento che cosa ci dicono su questa questione, perché insomma c'è stato uno sdegno, no, diciamo molto forte da parte di tutta una serie di figure diciamo della politica istituzionale, tranne vabbè, ovviamente che del governo, perché ci mancherebbe. e però c'è stato dello sdegno in realtà un po' per motivi diversi, no? Che ne so, tipo non so, qualcuno si sdegna perché vengono picchiati i ragazzi perché non hanno fatto niente, quindi ovviamente se invece avessero fatto qualcosa, poi questi sono sempre i termini diciamo del mainstream, se tra virgolette delle prime provocazioni fossero partite dalle studenti, magari invece non ci sarebbe stato tutto questo sdegno perché se lo sarebbero meritato, no? Sono sempre queste strane diciamo dinamiche che tirano fuori per insomma che vengono un po' date in pasto all'opinione pubblica sperando che gli vada bene e che insomma non si lamentino troppo e che non capiscano che la polizia può essere veramente pericolosa. Quindi appunto Manganelli, governo con piante dosi, la nota di Mattarella diffusa dopo una telefonata con Meloni, i timori del Colle per il G7 in Italia. Boh, vediamo quali saranno questi timori. Allora, Matteo Salvini lo ripete 3 volte, le parole di Mattarella si leggono ma non si commentano, però la popolazione non è un corpo di biechi torturatori. In vista del G7 tornano i fatti di Genova 2001. Questo sicuramente pagina 2 e 7, insomma, appunto della stampa, poi lo andiamo a leggere. Allora, poi invece una serie di notizie insomma sulla spalla sinistra. Minority Report a Pisa, le botte erano previste. Qui si continua insomma sempre su questo argomento, però forse con un taglio un po' diverso. Il severo e impeccabile monito del presidente Mattarella dà le coordinate per giudicare gli eventi di Pisa il 23 febbraio. I manganelli usati per impedire l'esercizio del diritto di opinione sono il sintomo di un fallimento. Pisa è una piccola città, 90.000 abitanti, è un grande campus universitario e più di 50.000 studenti. Ora noi da questa breve introduzione di questo articolo non capiamo molto bene, ma vabbè, poi magari non so, vedremo se andarla ad approfondire. Poi il premierato avrebbe silenziato il Quirinale, questo invece è un articolo evidentemente di approfondimento sulla questione, insomma, appunto. Premierato o meno, poi i 3 stop del presidente, un arbitro insostituibile. Questo invece è un articolo rispetto alle riforme. Il 16 febbraio ha rotto gli indugi della politica italiana sulla morte di Navalny. Il 23 ha biasimato la, virgolettato, intollerabile serie di manifestazioni di violenza che connotano il confronto politico. Il 24 infine ha spiegato che i manganelli usati contro i ragazzi sono un fallimento. Quindi vabbè, pure qui insomma, devo dire che torna proprio tanto questa questione. Boh, chissà, nel senso, a noi verrebbe da dire che è una realtà che la violenza della polizia insomma è quotidiana, sinceramente è quotidiana sulle persone che lavorano, è quotidiana sulle persone che manifestano, è quotidiana negli spazi di reclusione, voglio dire, lì è proprio insomma una normale pratica purtroppo quotidiana, insomma, lo sappiamo benissimo, non abbiamo paura a dirlo perché è quello che ci viene raccontato molto chiaramente, per cui insomma non si capisce come mai proprio adesso, insomma, questa cosa magari poi appunto vediamola, perché adesso è proprio uno scandalo, insomma, no? Che la polizia mena, non mi sembra uno scandalo, insomma. Comunque andiamo dall'altro lato invece della prima pagina della stampa. La guerra in Russia, Zelensky accusa Georgia è con noi ma in Italia ci sono troppi pro Putin. Ma chissà cosa vorrà dire, insomma. Meloni è dalla nostra parte, dice il presidente ucraino Zelensky. Sono molto grato alla vostra premier e felice dell'accordo appena siglato, ma ci sono molti pro Putin in Italia e dovreste cancellare loro i visti. Vedete cosa succede quando i russi si trovano in un paese, dovreste mandarli via. Non lo so, sinceramente non so se la popolazione italiana vuole proprio insomma come dire accogliere i consigli di Zelensky, insomma, su chi deve avere un visto e chi meno, però va bene. Allora, poi Gaza, così i profughi muoiono di fame. Questo è un articolo di Francesca Mannocchi che insomma ci ricorda continuamente qual è la realtà, insomma, che purtroppo ben conosciamo e voi conoscete, perché ovviamente questa radio continuamente apre i microfoni sulla Palestina, apre i microfoni sul genocidio insomma in corso, che insomma è veramente pure questo insomma innegabile in qualche modo. A Gaza si muore per mancanza di cibo. A Gaza, secondo le stime delle Nazioni Unite, una persona su 4 muore di fame. In alcune aree 9 famiglie su 10 trascorrono un giorno e una notte senza cibo. Quindi appunto insomma niente, sono diciamo una brevissima sintesi di quello che purtroppo appunto già conosciamo. Poi più basso diciamo nel taglio basso, le sette sorelle di Wall Street che dominano il pianeta. Anche questo è un articolo che ci terremo insomma poi a leggervi, e ci parla appunto del, qui vengono chiamate sette sorelle, ora perdonate insomma l'ignoranza, non so da dove venga il termine, diciamo sette sorelle, a noi viene da dire sette padroni insomma in realtà, perché di fatto forse sorelle perché in italiano le aziende sono insomma la parola azienda è al femminile, però chissà, perché qua parliamo della Nvidia, di Meta, di Tesla, di Amazon, di Alphabet a quanto pare, Microsoft e Apple, che incredibilmente Apple sembra essere parecchio sceso, quindi la Nvidia, complimenti, sta sicuramente insomma sopra a tutti i vari padroni possibili, e insomma per chi non la conoscesse è un'azienda insomma che fa microprocessori principalmente per videogiochi, ma in realtà poi anche insomma per ovviamente usi più tra virgolette più professionali, e quindi niente, insomma c'è questa interessante riunione appunto tra quelle che vengono chiamate, poi vedremo perché, le sette sorelle. Poi questione ambientale, dalla pista di Bob al ponte, i predatori del nostro futuro. Questo è un articolo di Mario Tozzi. Sarebbe sbagliato pensare che l'imposizione di una pista di bob per Olimpiadi eventualmente prive di neve, dopo aver abbattuto centinaia di larici, che resterà infrequentata come quella piemontese, per uno sport che in Italia assomma, se va bene, una cinquantina di praticanti, sia un problema locale. Quindi insomma, intuiamo che voglio dire che i problemi insomma ambientali riguardano, cioè, come dire, forse vengono alla luce soltanto quando insomma sembrano poco, come dire, sembrano insomma avere poca utilità, cioè nel senso le questioni che generano i problemi ambientali, se hanno poca utilità poi in futuro, allora veramente diventa un problema. Se invece poi diventano tra virgolette utili per fare cose, insomma un po' come la, insomma tristemente la TAV, no? Chi la difende ci dice però serve, e quindi questo ovviamente è come se insomma giustificasse tutto. Infatti in questo caso sembra che ci sia una questione che invece poi nel tempo non sarà poi più di tanto utile, e quindi a quel punto allora l'ambiente va tutelato, solo in quel caso. E allora io direi che dalla prima pagina della Stampa abbiamo sicuramente detto tutto, forse pure un po' troppo, e non so se vogliamo mettere un minuto di musica oppure passiamo direttamente la parola. No, andiamo a metterci un po' di musica, che adesso torna, abbiate fiducia. Tornata un po' di botto, però a tra poco. Allora, abbiamo un ascoltatore in... No, non ha funzionato, scusate. Allora, ascoltatrici e ascoltatori avranno pazienza sicuramente, scusate. Allora, ci scusiamo tantissimo con l'ascoltatore che ha chiamato insomma al telefono della radio, voleva intervenire ma purtroppo non ci siamo riusciti, quindi lo invitiamo caldamente a richiamare e ovviamente lo, insomma, lo mandiamo in onda volentieri, quindi appunto ci scusiamo di nuovo. A questo proposito, vabbè, vi ricordiamo, ma assolutamente lo saprete a memoria, lo 06 49 17 50 che è il numero di Radio Onda Rossa, insomma il numero fisso per intervenire e per insomma parlare con noi quando volete, insomma ci fa sempre piacere. Allora partiamo invece, eccoci, forse ci siamo, scusate. Allora, finalmente abbiamo insomma in ascolto, insomma in collegamento il nostro ascoltatore. Ci senti bene?
Sì, mi sento bene.
Molto adesso. Bene.
Sto parlando a basso volume perché non voglio disturbare i vicini che a quest'ora stanno dormendo tutti quanti.
Beati loro.
Congelare i beni dei russi, bloccati in Europa dopo l'attacco scagliato da Vladimir Putin, destinati agli ucraini. Come aiuti, come spese di riparazione di una guerra che ha compiuto ieri 2 anni. È la richiesta che il presidente americano Joe Biden ha portato al tavolo del G7, presieduto dall'Italia e organizzato in videoconferenza da Kiev. Il pressing era atteso e ampiamente dibattuto nella fase preliminare diplomatica che ha preparato il vertice, ma non è semplice per l'Unione Europea svincolare così i fondi della Banca Centrale di Mosca e altri beni russi trattenuti negli istituti europei. Un totale calcolato in circa 300 miliardi di euro, protetto da garanzie giuridiche e finanziarie che sono complicate da girare. Sarebbe un precedente che, stando all'analisi dei tecnici della Commissione della Banca Centrale Europea, potrebbe scoraggiare un
minimo di introduzione, magari ci spieghi. Euro. Ma ci vuoi un po' dire magari di che si tratta, insomma, di che parliamo, magari è più comprensibile. Perdonami che sei partito così al volo, magari facendo un po' di...
No, che volevo dire questo a tutti i compagni. Sta succedendo la catastrofe in altre parti del mondo e noi italiani che stiamo facendo?
Diciamo, si fa quello che, come dire, purtroppo si fa quello che si può, nonostante poi ovviamente sì, è vero che sono anni, insomma, è in epoca, insomma, magari di non proprio chissà quale esplosione, insomma, di reazione, però che, insomma, purtroppo... Però no, perdone, non volevo interromperti, volevo solo capire un po' meglio di che si trattava, insomma.
Io sto leggendo la stampa di Torino, la linea Blink sulla Cisgiordania per accendere tensioni con Israele. Il segretario di Stato USA rilancia il memorandum di Lanzer.
Poco la leggeremo anche noi la stampa, tranquillamente. Cioè, anzi, l'abbiamo poi letta, quindi ci occuperemo anche di questo. Su questo, questo era il tuo timore, insomma,
sì,
assolutamente.
Lo so, però pure San Lorenzo c'è crisi, c'è una grossa crisi, nessuno assume di più, ho mandato curriculum da tutte le parti, su 35 anni che mi stanno dicendo c'è crisi, come facciamo? Così dopo che io ho fatto l'obiettore di coscienza nel 92, mi sono iscritto a marzo del 92 al centro impiego di Roma di Bottino, non fanno altro che dire c'è crisi, come facciamo con te?
Diciamo, questo purtroppo è una cosa che ci sentiamo rispondere in tanti e tante, questa è veramente la situazione, è veramente, insomma,
è così, ho lavorato
a parte aspetta. Però purtroppo non dovremmo continuare con la rassegna, nel senso, se comunque l'intervento
io ho lavorato sempre in nero, io voglio sapere a 55 anni quasi come posso mantenermi, c'è mio padre ancora in vita, mio fratello ancora in vita.
Ti ripeto, questo purtroppo è una condizione che viviamo appunto tristemente, insomma, in tanti e tante. Quello che noi facciamo ovviamente è cioè la lotta e la solidarietà in qualche modo tra di noi, insomma, è sempre forse l'unica arma che ci abbiamo al momento, no, rispetto a queste cose. Comunque, vabbè, intanto noi, insomma, ti ringraziamo intanto per averci letto questa cosa e poi pure per averci, insomma, telefonato.
Sì, lo so, ma io che devo fare?
Oddio, non
so, io sto soffrendo, mia madre è morta a ottobre, io sto soffrendo come a che perché mia madre è morta, io non posso stare tutto il tempo a soffrire.
E guarda, veramente noi, come dire, noi, insomma, noi siamo...
Cioè, io vengo da voi, mi associo, però mi dovete comprendere pure il mio disagio che ho, perché io non... non però sono pazzo,
esprimiamo...
sto soltanto dicendo una cosa, come che non è possibile stare in continuazione in allarme rosso, come dicono i Subsonica, e sentire una nuova ossessione dalla televisione in continuazione, perché fino a 7-8 anni fa questo non si avvertiva nel mondo.
Guarda, noi...
c'era una situazione di calma apparente, abbiamo assistito a una situazione di calma apparente nei primi 3 mesi di lockdown, dove il mondo era bloccato tutto. E io sapevo che era calma apparente, che non era realtà. Dopo il lockdown, che cosa succede? La gente comincia a correre per strada, a correre con le macchine, a correre come dei pazzi, come delle scienze pazze, a correre dappertutto.
Dobbiamo proprio riprendere la noi guarda, condivido, io personalmente condivido insomma quello che dici, ci mancherebbe.
Sempre centro-sinistra.
Perdonami, dobbiamo proprio riprendere la... la rassegna, quindi insomma tanto ti ringraziamo, ti ovviamente esprimiamo solidarietà e niente, grazie per aver chiamato.
Un abbraccio, ciao,
buona giornata.
Ciao, grazie,
alle 8:30 vi leggiamo la seconda prima pagina di oggi. Sentiamo tutto, perfetto. Allora, scusate l'incertezza tecnica, ma qua insomma siamo modeste, quindi allora. Quindi vi leggiamo il domani, allora anche in questo caso insomma la fotonotizia più evidente, insomma più importante, che occupa uno spazio più grande, è dedicata appunto al triste anniversario, triste e rabbioso, in realtà noi ci fa anche molta rabbia, l'anniversario insomma appunto della strage di Cutro, appunto con questo titolo: mio figlio è morto e l'Italia ci ha tradito, con appunto questa foto insomma del cimitero di Crotone, dove diciamo simbolicamente in qualche modo sono state poi appunto sepolte, qui anche la didascalia ce lo dice, alcune delle vittime, perché chiaramente poi la tragicità insomma delle morti in mare aumenta ancora di più, perché non si riesce nemmeno spesso, no, magari a recuperare tutti i corpi, quindi c'è proprio, cioè queste persone finiscono proprio in un oblio, no, in qualche modo totale, insomma, che è una cosa ancora più simbolicamente ancora più forte, scusate, ancora più dura. Allora, poi invece altra notizia, appunto insomma voi sapete che appunto la prima pagina del domani ha queste due notizie molto grandi che insomma occupano più spazio e un po' lo spazio tra la mia pagina. L'altra è appunto Manganelli, è scontro istituzionale, Meloni all'assalto di Mattarella. Dopo il richiamo del presidente a piante dosi sulle violenze degli agenti contro i minorenni, la destra alza il tiro. Fratelli d'Italia, Salvini e Tajani reagiscono con fastidio al Quirinale, non doveva intervenire prima del voto in Sardegna. Poi magari andremo a vedere qual è il collegamento tra l'intervento, poi la frase, insomma una frase insomma del capo dello Stato in qualche modo, e che comunque c'è sempre, voglio dire, una figura che è lì per fare dichiarazioni, quindi non si capisce perché avrebbero dovuto aspettare il voto in Sardegna, ma poi lo vedremo, anche perché appunto oggi in realtà si vota in Sardegna. Allora, da una parte il Presidente, la Costituzione, la Repubblica parlamentare, la libertà e le garanzie per tutti, un'intera civiltà espressa nella sua frase scolpita, aperte virgolette, con i ragazzi, i Manganelli, esprimono un fallimento. Dall'altra la premier Giorgia Meloni con il suo manipolo di governo, ministri che fanno a gara per coprire la responsabilità di una parte delle forze dell'ordine. Da ieri è in corso uno scontro istituzionale di cui si faticano a trovare precedenti nella storia della Repubblica. Con la destra che invece di appoggiare il richiamo costituzionale del Quirinale vede fantasmi dove aspettare il voto in Sardegna e contrattacca. Ipotesi, accelerare il premierato. Poi vabbè, magari lo andiamo a vedere appunto dopo. Poi invece un'altra notizia: la breve strada che porta dalla Sardegna a Bruxelles, appunto qua si parla insomma sempre di ovviamente questioni insomma di cambio di governance, diciamo così. Terra e potere è un dimenticato ma fondamentale libro dello storico Otto Brunner, in cui si analizza l'evoluzione dello Stato moderno in una logica di presa e controllo sul territorio. Non c'è potere senza una dimensione spaziale e ogni costituzione politica deve poggiare i propri piedi da qualche parte. Vale per gli stati e vale forse ancor di più per i partiti politici, presi da questioni internazionali, economiche e mediatiche, sono in molti a dimenticare l'importanza dei governi locali, vera filiera di consenso, nomine e influenza. Un politico della Prima Repubblica disse una volta che con la comunicazione si vincono le elezioni, ma senza territori non si governa. Ciò è ancor più vero per l'Italia, un paese pieno di localismi e diversità. In questo contesto, il voto in Sardegna per rinnovare il governo regionale rischia di avere ripercussioni superiori al peso reale dell'elezione in sé. Quindi insomma, tutto sommato, dare centralità pure alle realtà locali non mi sembra una cattiva idea, insomma, come taglio, diciamo, anche per un articolo di analisi. Poi abbiamo un altro articolo invece di Alessandro Penati, che è insomma il quarto articolo che dà spazio, insomma, che c'è sulla prima pagina del Domani: inflazione e tassi, tutti gli errori della BCE. A che punto siamo nella lotta all'inflazione? La risposta non è scontata. A gennaio l'inflazione armonizzata nell'eurozona era del 2,8%, superiore all'obiettivo del 2% della BCE. La politica monetaria è unica, ma la dinamica dei prezzi varia parecchio nei vari paesi, perché crisi energetica, Covid, disfunzioni nelle filiere di produzione e nella logistica hanno avuto impatti molto differenti sulle loro economie e quindi sulla dinamica di costi e prezzi. Mentre a gennaio l'inflazione era dello 0,9 e 1,5% rispettivamente in Italia e Belgio, al di sotto dell'obiettivo della BCE, in Francia e Spagna era del 3,4 e del 3,5%. E vabbè, poi vediamo insomma pure questo se riusciamo di approfondirlo. Poi in taglio insomma basso, diciamo, accordo sulla tregua forse più vicino, ma Bibi non indietreggia su Rafa. Quindi vabbè, sì, torna insomma a parlare di Palestina, in realtà di genocidio, di sterminio, verrebbe da dire. Poi elogio del rovescio a due mani, il gesto che ha rivoluzionato il tennis. Qua mi scuserete, ma da questo titolo capisco poco. Quindi allora pagina 13 vediamo di che si tratta. No, banalmente non era una metafora, ma è proprio un articolo sportivo, perfetto. Poi da cigno a brutto anatroccolo è il paradosso di Mare Fuori, che probabilmente tutte e tutti conoscerete, perché insomma ragazzi e ragazze insomma ci hanno fatto una testa, così per non usare altre parole poco carine per radio, con questa serie che insomma da quello che so io, perché devo essere sincera, mi sono rifiutata di vederla, parla è completamente incentrata sulla vita nelle carceri minorili. Ora francamente non so quanto sia né veritiera, ma francamente non credo nemmeno sia possibile pensare che possa essere veritiera, perché proprio insomma che qualcosa di così diffuso, di così largamente diffuso come prodotto artistico, come contenuto in qualche modo artistico, diciamo così, insomma fa parte dell'ambito artistico, è piuttosto difficile che sia davvero di rottura, no, con quella che è la narrazione conosciuta, insomma più larga, più mainstream, rispetto alla non solo all'ambito carcerario, ma proprio in generale alla questione della limitazione della libertà. Insomma, è veramente difficile pensarlo. Io parlando con le persone ho capito che la retorica è sempre la stessa, quella di cercare di dare a tutti i costi la seconda possibilità. Quindi evidentemente è chiaro che sta serie ci racconta comunque un carcere rieducativo che ovviamente non esiste. Tanto lo sapete, no? Voi che ci ascoltate magari ormai già lo sapete. Quindi rispetto agli esordi, con l'arrivo del successo di massa la sua trama è diventata più scontata e meno audace, quindi il problema è questo, cioè il problema non è che questa serie parla di ragazze, chissà se ci sono anche delle ragazze recluse, perché quando si parla dei minori, come quando si parla di migranti, si parla solo di maschi, che per carità, nel senso, e come dire, non c'è da sminuire nessuna situazione, è solo che insomma è tutto molto, molto appiattito, no? Anche come narrazione. Quindi insomma il problema non è che si parla di esseri umani più piccoli della maggiore età che hanno la libertà limitata in tutto. Cioè, qua il problema è che la trama non è interessante, non è audace, mamma mia, non ci dormo la notte. E ok, dai, il domani diciamo che ce l'abbiamo un pochettino raccontato. E non so se vogliamo passare dall'altra parte del tavolo oppure.
Sì, io partirei con diciamo, leggendo, ho tra le mani il Corriere della Sera, il Messaggero e la Repubblica, e in prima pagina ad esempio non si parla di Palestina, poi le testate dedicheranno una pagina al loro interno. La Repubblica apre con "In piazza contro i manganelli, gli studenti davanti al Viminale per chiedere le dimissioni di Piantedosi. Mattarella si fa sentire anche con Meloni, Zabrzeski clima di repressione e con il premierato sarà peggio, necessario mobilitarsi per la libertà di manifestare". Quindi dedica anche alla manifestazione di ieri degli studenti contro le manganellate della polizia a Pisa la fotonotizia. C'è poi l'editoriale sulla colonna di sinistra di Ezio Mauro, sempre a tema, quindi "Se la polizia si toglie i guanti, una democrazia garantisce se stessa anche per lo spazio politico assicurato alle manifestazioni di protesta e di dissenso. E le polizie servono lo Stato se tutelano efficacemente l'ordine pubblico agendo entro i limiti e le proporzioni di una forza di sicurezza e non di repressione". Questo poi appunto fa riferimento anche alla vergogna del G8 di Genova con i massacri della Diaz, scusate, e di Bolzaneto, l'articolo continua poi all'interno a pagina 27. Sulla colonna di destra si parla "La destra usa il sogno proibito di un hub in Italia", Paolo Mastrolilli da Washington, la principale organizzazione politica dei conservatori americani diventa il braccio operativo del trumpismo, vorrebbe tenere da noi una conferenza internazionale simile a quella che conduce in Ungheria per saldare il movimento MAGA con gli alleati europei. Troviamo poi sempre la Transnistria, prove di adesione alla Russia, che continua appunto a pagina 15, e non c'è altro, perché in basso si parla di sport, quindi di rugby, di calcio, lo slow wine, il segreto di vignaioli etici, e questa è la prima pagina di Repubblica. No, c'è anche, scusate, sotto la fotonotizia, "L'Europa più unita vale 3.000 miliardi da investire", dal nostro corrispondente Claudio Tito. Questi sono appunto titoli di poi articoli che si vengono approfonditi all'interno poi della testata. Quindi c'è ad esempio, a differenza del Messaggero, che parla, anche se con un piccolo accenno in basso a sinistra, di Cutro, per esempio, della strage di Cutro un anno dopo, si indaga ancora. Morirono 94 migranti. La testata appunto apre comunque sempre il Messaggero con "Giustizia e comuni, fondi sbloccati, nella bozza di decreto PNRR le coperture per stabilizzare i precari dei tribunali e per le opere. Gioco del lotto, allo studio l'ipotesi di destinare i ricavi della concessione al taglio delle tasse". Anche qui ad esempio la fotonotizia del Messaggero è dedicata al rugby, le notizie che vengono presentate poco sopra sono sempre, ricordano appunto e parlano delle manganellate a Pisa, video al setaccio, Piantedosi, responsabilità individuali, Roma cortei la linea di Piantedosi, responsabilità individuali, il ministro degli interni oggi incontrerà i sindacati, la proposta più collaborazione sulle piazze, intanto via l'inchiesta della procura, anche la questura di Pisa ha depositato una sua informativa, al setaccio i video che ritraggono le manganellate ai dimostranti, gli studenti manifestano davanti al Viminale. Sulla destra abbiamo sempre nel taglio centrale, in Sardegna la sorpresa delle urne, l'affluenza tiene, test per le europee, appunto si sono appena tenute le elezioni in Sardegna come antipasto per saggiare le condizioni dei partiti e gli equilibri interni alle coalizioni. Altro articolo che viene introdotto, chi pagherà il programma di rilancio UE, il piano Draghi, un articolo di Angelo De Mattia, che continua a pagina 23, potrebbe essere la leva di Archimede per lo sviluppo dell'area, il progetto per ora esposto solo nelle linee generali. Abbiamo poi sulla parte appunto l'oroscopo che non ci interessa e neanche la crisi con Fedez sulla colonna di destra, e quindi il problema fondamentale della crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, e quindi che salterei a pie pari, però ecco, questo anche per dare un po' una visione di quello che viene selezionato nella prima pagina delle testate italiane. E c'è anche un articolo sui baby influencer pilotati dai genitori, pedofili in agguato. Questa già è una questione un po' più interessante, dagli USA all'Italia, la sessualizzazione dei figli sui social per scopi commerciali, quindi la monetizzazione dei minori da parte dei genitori, questo appunto frutto anche di un utilizzo delle piattaforme, dei social, e tutta una questione che comunque fa parte della nostra, può non interessare ma fa parte della nostra contemporaneità, ecco. Finisco con l'ultimo giornale che ho sotto le mani, che è il Corriere della Sera, che dedica invece in apertura sempre le cariche a Pisa, scatta l'inchiesta, verifiche su 15 agenti, le carte ai PM, Salvini difende la polizia, Schlein, parli Meloni, gli accertamenti affidati ai carabinieri, il ministro Lollobrigida, mai represso il dissenso, no a qualsiasi violenza. L'articolo dedica poi 3 pagine all'interno del giornale, appunto all'inizio, poi pagina 2, 3 e 4. Scusate. C'è poi la fotonotizia invece che viene dedicata a Isabella Marzocchi, quindi ritrae la donna di 52 anni di Bologna, perseguitata da uno stalker che, pur condannato per le vessazioni, è sempre rimasto in libertà. C'è un articolo, poi un'intervista all'interno del giornale, La mia vita da incubo, inseguita da uno stalker. In alto, nella parte sempre il taglio centrale, c'è comunque un approfondimento della Gabbanelli sulla sanità, sui medici, dove mancano. La mancanza di medici è senza dubbio la conseguenza di antichi errori, ma oggi c'è anche chi rinuncia al posto. Negli ospedali minori ai concorsi non si presenta nessuno, in quelli più importanti invece c'è la fila di candidati. In Sicilia ne mancano ben 1500. Cosa sta accadendo? E questo sicuramente è anche un argomento molto importante. Poi c'è la proposta bipartisan per il premierato di Antonio Polito, nel frastuono della battaglia politica, nella terra di mezzo tra i due eserciti che si sparano perennemente contro, si aggirano talvolta piccole pattuglie bipartisan, o meglio non partisan, vabbè, che invece di chiedersi ogni volta cui prodes, a chi giovi una riforma, provano a chiedersi se per caso giovi all'Italia, addirittura 2 pagine all'interno. Sulla destra abbiamo Voto in Sardegna, tiene l'affluenza, sempre articolo a cui vengono dedicate 2 pagine all'interno del giornale, l'Ucraina, Zelensky, i filo Putin sono troppi in Italia, nuovo piano antirussi, virgolettato, sono ancora troppi in Italia quelli che sostengono Putin, ecco l'accusa del presidente ucraino Zelensky. E sotto veleno, Calabria nel calice della messa, veleno al sacerdote che predica la legalità, candeggina nel calice con il vino per la messa, bersaglio dell'intimidazione è Don Felice Palamara. parroco antimafia. Quindi qui conclude l'ultima prima pagina, quindi del Corriere della Sera. In basso c'è la rubrica, la consueta rubrica di Alessandro D'Avenia, che insomma non regala particolari emozioni. E quindi io avrei finito con la panoramica su gli articoli che vengono appunto selezionati dalle testate nazionali per questo lunedì mattina.
Bene, quindi alle 8:48 mettiamo un po' di musica, così insomma voi vi riposate un momentino e noi insomma tra poco ci andiamo a vedere insomma ovviamente insieme a voi le pagine interne dei giornali.
L'asfalto bagnato, i miei passi nel buio, la pioggia che cade anche sulle mie scarpe, ascolto, non sento nessuno. Grigio fuori dentro di me, mentre penso che non vorrei essere qui. La strada è deserta, mi manca di tutto, perfino le luci del bar. La gente, io entro e mi guardo le scarpe bagnate, e mentre mi parli ti passo vicino, mi guardo ma non c'è nessuno. Grigio fuori dentro di te, mentre pensi chi diavolo può entrare qui. La stanza è deserta, non resta che buio, neppure collezione miei passi, collezione miei pensieri. Pulirà quest'acqua che scende, pulirà la città, le nostre anime, le luci del bar. Le luci del bar. Say goodbye tomorrow.
Don't you know where I come from? Can't you feel love coming on? Where are you? Can I see you tomorrow? Now I see it was you and me. Don't you know that love is feeling? In my book of tricks, you're the one I pick. You are F-A-N fantastic. Yeah, you're great.
Can't you feel her coming on?
You're the best. Forget the rest. Tomorrow I had to wait so much time to find you. I won't let anyone take you. Don't you feel where I come from? Can't you feel love coming on? Voulez-vous a rendezvous tomorrow?
Allora, quindi torniamo in voce e appunto per leggervi un po' di articoli dalle pagine interne. Allora, dal domani c'è ovviamente una pagina intera, insomma, quindi due articoli dedicati alla, appunto, alla ricordo della strage di Cutro. Uno, vabbè, non ve lo leggiamo perché è particolarmente difficile anche dal punto di vista, insomma, emotivo, e tutto sommato, insomma, restituisce, ecco, magari diciamo solo, non che sia poco, ma insomma restituisce la storia di una famiglia in particolare, insomma divisa, visto che appunto alcune persone già di questa famiglia, insomma, erano in Italia e stavano aspettando che insomma i loro familiari, alcuni peraltro molto minorenni, diciamo molto piccoli, aspettavano, insomma, che stavano arrivando, ecco, e purtroppo non ci sono arrivati né arrivate, perché chiaramente hanno perso la vita, insomma, a causa di un sistema che le persone migranti non le vuole proprio. E insomma, invece vi leggiamo un articolo di Youssef Hassan Olgado, cosa è accaduto nell'ultimo anno dopo il naufragio, le indagini della procura e i silenzi di Frontex. Ci avevano detto che mancava mezz'ora e saremmo arrivati sulla terraferma. D'un tratto le onde sono diventate sempre più brusche, l'imbarcazione ha aumentato la velocità e abbiamo sentito un urto. Abbiamo imbarcato acqua e in poco tempo era tutto allagato. È il racconto di Alina Smi, uno dei sopravvissuti al naufragio di Cutro, avvenuto alle 4 del mattino del 26 febbraio 23, in cui sono morte 94 persone. Ali è riuscito a salvarsi afferrando una trave di legno di quella che era la Summer Love, il caicco su cui viaggiavano i 180 migranti partiti dalla Turchia. A un anno di distanza la società civile e i parenti delle vittime sono ritornati a Cutro per una 3 giorni di eventi organizzati dalla rete 26 febbraio. L'obiettivo è chiedere giustizia per i morti in mare e protestare contro le politiche migratorie del governo Meloni. Il momento più intenso del fine settimana è stato alle 4 del mattino di oggi, con la fiaccolata organizzata nel tratto di spiaggia dove è avvenuto il naufragio. Ci vorrà tempo per avere una verità giudiziaria. La procura di Crotone ha aperto 2 indagini. La prima è quella che vede imputate 4 persone accusate di essere i presunti scafisti della Summer Love, che, insomma, anche sulla parola scafisti, insomma, noi voglio dire, questa radio ha sviluppato molti ragionamenti, insomma, sempre ovviamente sul nostro sito trovate una corrispondenza interessante, molto interessante, con un avvocato, insomma, dell'ASGI, che ci spiega un po' anche da dove viene questa parola qui e chi sono poi in realtà queste persone, che insomma sono poi tutt'altro che come dire, non ricoprono reali posizioni di comando, anzi, né peraltro hanno un grande ritorno, insomma, questo proprio non è la verità. Allora, state, riprendiamo. Come mai, nonostante la segnalazione dell'Agenzia Europea per le Frontiere, quindi Frontex, trasmessa dalle autorità italiane alle 23.03, non è stata lanciata un'operazione di ricerca e soccorso in mare? Ricordiamoci appunto che diciamo l'SOS da questa nave è stato lanciato ben 24 ore prima che si muovesse ben 24 ore prima che poi l'imbarcazione urtasse, cioè prese l'urto e quindi prendesse l'urto e quindi poi insomma è successo quello che è successo. Quindi ci sono state queste 24 ore, questo lasso di tempo insomma molto lungo in questo caso, e che è poi insomma, che è fortemente problematico, insomma, e questo è un po' l'oggetto della discussione. Perché è stato sottovalutato il pericolo? Perché è stato sottovalutato il pericolo considerando le cattive condizioni meteorologiche che rendevano difficili anche i pattugliamenti delle motovedette della finanza uscite in mare per cercare il caicco? E ancora, perché dopo il naufragio i soccorsi sono giunti in ritardo? Non è chiaro se si andrà verso un'archiviazione delle indagini o un rinvio a giudizio degli agenti italiani. Ci sarà un processo, ne sono convinto, dice l'avvocato delle vittime Francesco Verri. Confrontando il diritto del mare con il comportamento delle autorità, è chiaro che il 26 febbraio lo Stato ha sbagliato. Resta da chiarire anche il ruolo dell'Agenzia Europea per le Frontiere Frontex, che quel giorno, tramite il suo aereo di sorveglianza Eagle One, ha avvistato la Summer Love alle 22:26 del 25 febbraio, quindi sostanzialmente un bel po' di ore prima. La segnalazione è stata trasmessa dalle autorità italiane, che però, stando a nuovi documenti interni di Frontex pubblicati nei giorni scorsi, l'hanno considerata come non di particolare interesse. Questo è un virgolettato. Il 17 marzo del 2023 la Procura di Crotone ha affidato all'ammiraglio Salvatore Carannante l'incarico di verificare i dati trasmessi da Frontex nella segnalazione. Secondo la relazione scritta dall'ammiraglio, le informazioni fornite da Frontex in merito a rotta e velocità dell'imbarcazione affondata erano molto approssimative se non fuorvianti. Dall'agenzia trapela riservo, domani ha cercato di ottenere un accesso agli atti di tutta la documentazione prodotta da quella sera, ma la richiesta è stata negata con motivazioni che esulano dal caso. Questo ovviamente è il giornalista del Domani che ci dice, ci racconta tutto questo. Sul piano politico, perché c'è questa questione, poi sta subentrando anche questa questione dei famosi ricongiungimenti familiari che sono stati promessi. E leggevo invece su un altro articolo, come forma di scuse, diciamo così, per il fatto che appunto alcune persone hanno perso parecchi membri della famiglia perché erano su quell'imbarcazione. Quindi cosa ha fatto il governo Meloni? Praticamente pare che abbia promesso insomma il ricongiungimento familiare con invece altre insomma con altri parenti ancora. Ora ovviamente questa un po' sembra essere la questione, e questo articolo ci restituisce un piccolo pezzo di questo aspetto. Sul piano politico, nei giorni successivi, il 26 febbraio, la premier Giorgia Meloni ha organizzato un incontro a Palazzo Chigi con i sopravvissuti, chiese ai sopravvissuti cosa potesse fare per loro e ha annotato su un taccuino tutte le informazioni necessarie per eseguire i ricongiungimenti. Ma 365 giorni dopo, molti dei sopravvissuti che avevano creduto alle promesse della premier sono rimasti delusi, ovviamente. Quindi qua c'è proprio l'infamia, come dire, di fare anche un incontro, insomma, questo insomma chi vi parla era completamente sfuggito che c'è stato anche un incontro proprio evidentemente insomma dal vivo appunto con queste persone, che insomma magari, non so, a me darebbe speranza, immagino, una cosa del genere, che per me potrebbe costituire insomma un atto di speranza rispetto a una cosa così importante come ricongiungersi appunto con le persone care. E poi insomma sappiamo anche bene quanto può essere insomma in una situazione magari di difficoltà di vario tipo disattendere un'aspettativa o ricevere una delusione possono essere insomma elementi molto molto pesanti che pregiudicano anche il benessere psicofisico delle persone. Ora viene in mente subito, no, la questione diciamo dell'autolesionismo e dei suicidi in carcere. Molto spesso quando ci sono tanti motivi per cui accadono questi fenomeni, ma uno dei tanti motivi per esempio è quando il governo dice di fare dice che farà o dice che ci saranno delle riforme, insomma delle leggi in favore magari della libertà delle persone recluse, e dopo diverso tempo ritrattano tutto quanto e non si farà niente. Queste abbiamo visto nel tempo, nei decenni, soprattutto negli ultimi decenni, che sono stati particolarmente pesanti insomma rispetto all'ultimo secolo per quanto riguarda la galera, abbiamo visto proprio come il disattendere delle aspettative e il senso di delusione materialmente si traducono poi in eventi pesanti per appunto il benessere psicofisico delle persone, dunque anche poi la loro stessa vita, cioè di fondo. E quindi insomma immaginiamola quanto sia pesante per queste persone insomma ricevere questo tipo di delusione. Poi invece parliamo di, sempre dalle pagine del Domani, insomma, parliamo di Palestina, accordo forse più vicino, ma Netanyahu non indietreggia su Rafah. Anche questo è un articolo, diciamo, dello stesso giornalista, insomma, di cui abbiamo letto un secondo fa questo articolo, sull'articolo, insomma, sulla strage di Cutro. Il premier israeliano vuole attaccare Rafah a tutti i costi, con l'offensiva spera di allentare il dissenso. Positivi i colloqui a Parigi per il rilascio degli ostaggi, l'ANP verso la riforma. I negoziati per il cessare il fuoco a Gaza e la questione politica militare della striscia al termine del conflitto sono entrate nel vivo. Nel fine settimana sono emersi diversi segnali positivi dai colloqui portati avanti da Egitto, Qatar, Stati Uniti, Israele e le parti palestinesi coinvolte. Al primo spiraglio di luce di sabato si è aggiunto un secondo della giornata di ieri. È stata raggiunta un'intesa sul quadro generale, ha detto ieri il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Sullivan, intervistato dalla CNN. Le trattative hanno subito un'accelerazione nell'ultima settimana, anche perché le parti vogliono arrivare a un cessate il fuoco temporaneo per il mese sacro musulmano del Ramadan, che inizierà il prossimo 10 marzo. Ci sono circa 2 settimane per arrivare alla definizione di un accordo credibile da tutti per il rilascio degli ostaggi. Ieri è morto uno dei militari catturati il 7 ottobre e dei prigionieri palestinesi. In settimana proseguiranno i colloqui tra Israele e Hamas e a Doha per definire i dettagli, che saranno poi ultimati in Egitto in una serie di incontri successivi. Un'altra incognita pesante sulle trattative sarà l'operazione militare israeliana nel sud della striscia. In un'intervista alla CBS, il premier israeliano, insomma, Netanyahu ha detto che al di là dell'accordo l'offensiva si farà, aperte virgolette, ci vorrà ancora qualche settimana e poi si arriverà alla vittoria totale. Qui si chiude il virgolettato, quindi Netanyahu parla di vittoria totale su Hamas. Nelle prossime ore incontrerà il capo di stato maggiore israeliano per discutere gli aggiornamenti riguardanti i 2 piani militari. Ora veramente non so, queste parole vittoria totale, insomma, mettono veramente un po' paura. Poi, in attesa dell'offensiva definitiva, l'esercito israeliano ha continuato ad attaccare Khan Yunis e Gaza City. È proprio a Khan Yunis, considerata la roccaforte di Hamas, che secondo i media arabi le autorità egiziane hanno iniziato a costruire un secondo campo profughi. Il campo comprenderà 400 tende che ospiteranno circa 4.000 persone e sarà dotato di elettricità e servizi primari. Un'altra struttura simile sarà costruita al nord di Deir al-Balah, mentre dal Cairo puntano a creare un ospedale da campo a Rafah, dove al momento si trovano oltre 1 milione di sfollati palestinesi, in condizioni che nemmeno possiamo raccontare, perché veramente ci arrivano racconti, immagini, che insomma veramente, appunto, ricordo sempre un corrispondente tante settimane fa, insomma, della radio, questo degli studi, se non sbaglio, dei giovani palestinesi, che disse che la situazione era da assedio medievale, per quanto era proprio, cioè la condizione umana delle persone era proprio quella, insomma, veramente di un'altra epoca, cioè una cosa veramente improponibile. Poi, a Tel Aviv è stato un fine settimana complicato per il premier israeliano Benjamin Netanyahu, addirittura. Sabato sera migliaia di manifestanti, tra cui anche i parenti degli ostaggi e delle vittime, i leader delle proteste contro la riforma della giustizia, si sono riuniti in piazza per chiedere le sue dimissioni. Sono stati colpiti dagli idranti e dalle cariche della polizia a cavallo. Non immaginavamo diversamente. Con Netanyahu criticato sia all'interno che all'estero, con Washington che non è d'accordo con l'operazione su Rafah, il premier spera in un interlocutore futuro più accondiscendente con i suoi piani. La vittoria schiacciante di Donald Trump, con circa il 60% dei voti alle primarie del Partito Repubblicano nel sud della California, contro la padrona di casa Nikki Haley, sono un ottimo segnale per Bibi. Quindi, appunto, qua c'è un po' una panoramica anche della figura di Netanyahu, insomma, all'estero. Cioè rispetto ai governatori esteri, anche se, appunto, insomma, lo diciamo pure sabato mattina, non è che Netanyahu sia poi questa eccezione, questa figura che rompe con quello che era successo prima, insomma, che ci fosse, che se un giorno Netanyahu non sarà più al suo posto attuale, insomma, purtroppo non pensiamo che per la popolazione palestinese le cose migliorerebbero tanto. Allora, non so se dall'altra parte del tavolo abbiamo qualcosa che ci va di leggere, oppure possiamo ripetere la musica. No, vadi pure.
No, allora, in realtà, se vogliamo continuare, cioè, partecipare, insomma, la, per esempio la, l'articolo che viene dedicato a ma hai il microfono
aperto? Chiedo scusa, adesso è aperto.
Bene, stavo parlando, infatti non scusate, mi sentivo tanto. Dicevo, ma che succede? Fantastico, e questa mattina va così. E no, dicevo, sull'onda della situazione drammatica, insomma, in Palestina, dicevo che nelle tre testate di cui ho letto le prime pagine, nulla viene dedicato alla Palestina. Nel Corriere della Sera, la Repubblica, il Messaggero, mentre all'interno ci sono, cioè, una pagina più o meno attestata dedicata a questo, anche se anche in modo abbastanza significativo, perché a pagina 16 in realtà la Repubblica si concentra su Israele, sceglie i sindaci, primo test politico dall'inizio della guerra, perché ci sono stati appunto c'è stato uno slittamento pratico, anche perché appunto 2189 più di 600 persone non potevano staccarsi dalle operazioni militari, e insomma si affronta la questione delle elezioni locali più volte rimandate per il conflitto. Nei sondaggi nazionale Gantz doppia Netanyahu. Sotto invece, più piccolo, c'è la testimonianza invece in cui da Rafa, anche perché appunto la situazione è sempre più drammatica, appunto c'è comunque un'offensiva, che si attende un'offensiva israeliana appunto a Rafa in questi giorni di quelli che appunto vengono comunque chiamati negoziati, ma la situazione è comunque sempre più drammatica, e Repubblica decide comunque di parlare in questo modo. L'unica cosa che viene accennata: i miei amici morti nel nord di Gaza, scusate, questo è Diario da Gaza, da Semil al Airami, i miei amici morti nel nord di Gaza non hanno avuto neppure sepoltura, persino i medici ora si arrendono. L'attesa di una tregua che non arriva insieme alle notizie di nuovi attacchi su Khan Yunis ci sta logorando tutti. È insopportabile che si giochi sulla vita di tante persone. Hamas intransigente, Israele intransigente, e intanto a Gaza si continua a morire. Noi e anche alcuni dei loro ostaggi, non ne possiamo più. Sì, certo, ho sentito che a Doha hanno ripreso i colloqui e perfino che il governo dell'autorità palestinese potrebbe dimettersi, sebbene non a breve. Ma i tempi della politica non sono i tempi della sopravvivenza, e qui si continua a morire. Il mio umore è nero oggi. L'articolo poi comunque continua, si parla sempre di una testimonianza personale, individuale, insomma la testata non si prende la responsabilità di fare un'analisi anche della situazione effettivamente, anche con un taglio politico, quindi comunque riporta una testimonianza individuale, non che questa sia meno importante ovviamente, ma sicuramente ha un taglio molto diverso. Per quanto riguarda invece il Corriere della Sera, si parla di, appunto, sempre viene dedicata mezza pagina, il Medio Oriente in fiamme, Netanyahu, libereremo i detenuti ma dovranno andare in Qatar, l'accordo, 6 settimane di tregua per 40 ostaggi, le proteste anti Bibi. Viene dedicato sempre nella stessa pagina, decine di raid su bersagli Houthi, i miliziani attaccano altre 2 navi, USA e Gran Bretagna colpiscono 18 obiettivi in 8 località, danneggiate 2 petroliere. Questo è lo spazio che viene appunto dedicato al genocidio in atto. Per quanto riguarda invece, ci tenevo anche se a cambiare decisamente argomento, a leggere un articolo, sempre che, se riesco a trovarlo, cosa che invece adesso non mi viene ovviamente, un articolo dedicato alla, scusatemi, ma c'ho un momento di vuoto, soprattutto i giornali mi si stanno sovrapponendo. Ah no, ecco, scusatemi, eccoci. Allora, La questione della sempre per Repubblica, anche se appunto sto passando da un argomento all'altro, però è importante parlare anche della sicurezza sul lavoro, nel senso che a pagina 10 viene dedicata un'intera pagina alla stretta sui subappalti nei cantieri, un salario minimo contro i ribassi. Oggi l'incontro tra il governo e le parti sociali dopo la tragedia di Firenze. Nessun margine di trattativa sulle nuove regole, sindacati delusi. Inizia in salita l'incontro tra le parti sociali e la Premier Meloni. Questa mattina a Palazzo Chigi sul tavolo l'annunciata stretta normativa per garantire più sicurezza sui luoghi di lavoro. Sappiamo noi che morti di lavoro sono tantissime, si contano morti quotidianamente, quindi questo è un qualcosa che invece dovrebbe, di cui il governo comunque si dovrebbe occupare, non come se ne è occupato e come se ne sta occupando fino adesso. Insomma, oggi appunto iniziano le trattative, arginare le morti, ormai 3 in media al giorno, 1000 all'anno. Non so se chiamarla strage, non lo so, insomma, comunque i numeri sono abbastanza impressionanti. Ovviamente questi riguardano i lavoratori, le lavoratrici che sono comunque segnati in regola, per cui si può considerare come dati. Ma il testo preparato dal governo e che sembra destinato a confluire nel decreto PNRR ricalca quello che la ministra Calderone aveva preparato prima della tragedia di Firenze, con 5 operai morti in attuazione del piano di lotta al sommerso, riforma PNRR realizzata al governo Draghi. Non c'è quindi nulla delle richieste sindacali: patente a punti, reato di omicidio sul lavoro, procura nazionale sulla sicurezza, divieto di subappalto a cascata senza limiti, estensione ai lavori privati delle norme di garanzia del codice degli appalti pubblici. Financo la somministrazione illecita di manodopera non torna ad essere reato, ma sale solo l'ammenda da 20 a 30 euro al giorno per ciascun lavoratore irregolare. La ministra del lavoro Calderone ha ripetuto in questi giorni che il reato ci sarà, per ora no. Come pure l'estensione ai lavoratori in subappalto del contratto nazionale maggiormente applicato, non quello sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi, punto di frizione. Vale solo per il trattamento economico, non per quello normativo, quindi non vale per le norme sulla sicurezza. Il testo contiene anche il premio alle imprese ispezionate che non presentano violazioni o irregolarità, virgolettato. Nessun altro controllo per 18 mesi e l'iscrizione d'ufficio nella lista di conformità dell'Ispettorato del Lavoro. E il condono sui contributi previdenziali non versati dalle aziende, già raccontato da Repubblica. I sindacati sono stati convocati per le 8:30 di oggi, le imprese alle 10. Il Consiglio dei Ministri seguirà subito dopo alle 15:30. Il margine di trattativa è praticamente nullo. Un punto cruciale è l'estensione agli appalti privati degli articoli 41 e 119 del codice degli appalti pubblici, proposta lanciata dagli edili della filiera CGL, sostenuta da PD e Movimento 5 Stelle, condivisa da CISL e UIL. Si parla di obbligo di applicare il contratto edile, il divieto al ribasso sui costi per manodopera e sicurezza, la parità economica e normativa tra lavoratori in appalto e subappalto, l'obbligo della formazione e dei rappresentanti territoriali della sicurezza. La Premier Meloni non si dice contraria, come rivelato in Sardegna a margine del comizio elettorale, ma solo da una certa soglia in su, precisava Fausto Durante, segretario della CGL sarda. Questa soglia, in base alle indiscrezioni, sarebbe di 20 milioni, troppo per il sindacato di Landini, che puntava a 500.000 euro, ma la norma ancora non c'è. Infine, il rafforzamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il suo attuale direttore Paolo Pennesi ha detto giovedì sulla TV dei consulenti del lavoro che contiamo di fare un nuovo concorso per ispettori tecnici. Abbiamo bisogno di ingegneri e architetti per aumentare i controlli sul territorio. L'ispettorato è sotto organico di 1100 unità tra ispettori tecnici e del lavoro. Gli ultimi assunti tra i tecnici l'anno scorso sono 662. Parte dei 1149 posti per ispettori tecnici messi a concorso dal governo Draghi-Orlando. Mi sono dilungata per e scusate, c'è un breve, ci sono quattro punti sulle novità del decreto PNRR: su uno, subappalto a cascata e senza limiti, sia negli appalti privati che negli appalti pubblici, grazie al nuovo codice degli appalti firmato da Salvini, è tra le cause di morti e incidenti. Poi la somministrazione illecita di manodopera ad oggi è punita solo con un'ammenda. I sindacati chiedono di ritornare al reato penale, il governo non chiude. Omicidio sul lavoro, il ministro della giustizia Nordio è contrario a istituire un nuovo reato, come pure dice no ad una procura nazionale sulla sicurezza sul lavoro. L'ultimo punto, garanzie pubbliche, i sindacati chiedono di estenderle anche agli appalti privati sopra i 500.000 euro. Il governo punta a una soglia ben più alta, 20 milioni di euro. Mi sono dilungata perché credo che insomma appunto le trattative iniziano oggi e comunque la questione del lavoro, della morte, appunto le morti di lavoro siano un argomento molto importante e molto grave su cui è sempre importante tenere insomma l'attenzione, anche se poi appunto le pagine dei giornali ne parlano ovviamente con il loro taglio e il loro modo, però insomma è sempre importante avere una panoramica. Non so se vogliamo mettere un po' di musica o leggere.
Allora, io vi leggerei effettivamente, diciamo, dal punto, oggi facciamo un sacco di approfondimenti diversi, diciamo, parliamo di molte cose diverse, in effetti sono anche insomma abbastanza variegati oggi i giornali, che può non essere troppo un male. Allora, dalla questione insomma io direi quasi vitale insomma del lavoro, allora passiamo a un articolo che potenzialmente potrebbe essere interessante, quindi ora lo scopriremo, insomma sulla Stampa, un articolo di Donatella Stasio, sulla vita, la morte e l'amore, chi ci governa ignora la Consulta. Ora noi perché ve lo leggiamo? Non tanto perché probabilmente non condividiamo granché insomma il contenuto, adesso lo vediamo, ma si parla insomma di suicidio assistito, insomma eutanasia, affettività nelle galere e figlie di coppie omogenitoriali. Meloni si mostra inerte o negazionista, l'esecutivo è prigioniero della propria intolleranza verso le minoranze. E minoranze in che senso? Cioè, comunque le persone detenute sì, sono meno della popolazione totale, insomma, fortunatamente, anche per logica, però insomma non crediamo che forse il concetto di minoranza, poi come lo intendono loro, possa essere insomma allargato a questo, né tantomeno insomma delle persone che per i più svariati motivi hanno pieno diritto di decidere quando la loro vita deve finire, in quanto è loro. Quindi insomma non ci sembra anche questa una minoranza. Comunque adesso andiamo a leggere che ci dice Donatella Stasio. Suicidio assistito di malati irreversibili, affettività dei detenuti, noi aggiungiamo anche delle detenute, ci stanno pure loro, figli di coppie, figlie di coppie omogenitoriali, la vita, la morte e l'amore. Qual è il filo rosso che attraversa queste tre diverse proiezioni dell'essere umano? In tutte e tre sono in gioco diritti fondamentali. La politica finora se n'è tenuta alla larga, incapace di trovare le parole giuste per riconoscerli e tutelarli, superando ideologismi e contrapposizioni frontali, fino al negazionismo del governo Meloni, che però deve fare i conti con la Corte Costituzionale, con la forma e i limiti del suo potere, che a quei diritti ha dato corpo. Una sentenza della Corte ha la stessa forza di una legge, quanto agli effetti generali che produce, e una volta riconosciuti, a quei diritti corrisponde un preciso obbligo dello Stato, nelle sue diverse articolazioni, di tutelarli in maniera effettiva, con lealtà, senza ostruzionismi o finti alibi e possibilmente con un'ampiezza maggiore. La Corte non può infatti oltrepassare il confine che la separa dal Parlamento, ed è questo il limite del suo potere, ma nello spazio in cui viene esercitato quel potere è in grado di cambiare e ha cambiato mille volte la vita, la morte e l'amore di tutti noi. Eppure eccoci a doverlo ricordare e a pretendere l'attuazione dei nostri diritti di fronte a un governo tanto zelante nel riconoscere i decreti legge sulla pelle degli ultimi e ai manganelli per zittire il dissenso delle minoranze, quanto inerte nel rispettare la sentenza della Consulta sui diritti fondamentali fino a negarne l'esistenza con una narrazione ideologicamente manipolativa. E insomma niente, vabbè, a noi in realtà tutto sommato ci viene da dire che non è che insomma, a parte, vabbè, è chiaro che noi non aspettiamo insomma la legittimità di qualche consulta o di qualche insomma o di qualche legge, semplicemente sappiamo che appunto insomma questa giornalista ci dice che il governo queste cose le ignora, no? In realtà non è che le ignora, insomma il governo, questa, specialmente questo governo, ma insomma i governi in generale su questo non mettono tanto bocca, perché insomma argomenti di questo, insomma, questo tipo di situazioni, quindi appunto la potenza insomma del diritto all'affettività, quando in qualche modo la libertà è completamente limitata, oppure la ferma decisione di interrompere quando si vuole la propria esistenza in maniera cosciente. E oppure banalmente il fatto che una famiglia, insomma l'istituzione della famiglia non sia quella tradizionale, non sia quella classica, non sia quella che ci dice l'eterocispatriarcato, insomma questi tre elementi sono talmente forti e sono talmente di rottura con l'ordine costituito, con l'ordine sociale e anche insomma, in questo caso rientra ovviamente anche la questione appunto del fine vita, che insomma rispetto, specialmente in questo paese, rispetto a una religione come quella cattolica, è veramente una questione purtroppo problematica, cioè non c'è manco sto diritto ovviamente, no, perché è il Signore che decide quando nasci e quando muori, quindi quando cominci e quando finisci, quindi insomma si tratta proprio di tre elementi che sono molto forti come rottura proprio appunto del sistema a vari livelli, per cui ovviamente non è che insomma sì, le istituzioni le ignorano per qualche motivo, le ignorano per uno specifico motivo, insomma, anzi cercano possibilmente insomma di silenziare pure chi li fa insomma venire a galla, e quindi questa era una cosa che vi volevamo segnalare. E poi riprendiamo sempre dalla stampa quel discorso delle famose sette sorelle che a quanto pare insomma sembrano risultare appunto le padrone del mondo, però insomma ecco, declinare boh, la parola padrone al femminile fa sempre un po' strano qui, e comunque insomma si parla proprio di questa roba qua, la corsa dei big tech, mentre Nvidia, appunto la grande insomma azienda, la multinazionale di cui parlavamo prima, giovedì pubblicava i suoi conti da record, sui social ha cominciato a girare un olio su tela di Guercino, Atlante che sorregge la volta celeste. La correlazione, come ci ha abituati il linguaggio di internet, è affidata a poche parole scritte sul dipinto. Sotto la titanica tensione dei muscoli di Atlante, Nvidia, ovvero il nome dell'azienda, sotto il verde smeraldo della volta celeste, l'intera economia globale. Un meme, quindi insomma vabbè, qua ci siamo proprio alla creatività. Nella semantica dei social, un'immagine che in modo semplice riesce a sintetizzare messaggi complessi. Allora il meme in realtà non è proprio questo, insomma, cioè anche altro, ma insomma sì, diciamo che tendenzialmente più che a sintetizzare messaggi complessi attraverso un'immagine divertente, insomma a volte banalizza proprio una serie di questioni e le schiaccia. Ora vediamo come si sviluppa. Un'immagine particolarmente efficace in questo caso, perché Nvidia è l'azienda che in questi giorni sta spingendo il mercato azionario a nuovi livelli record. Il motivo è semplice: Nvidia produce schede grafiche e processori, e i suoi chip sono gli strumenti che rendono possibile le meraviglie dell'intelligenza artificiale. Se l'intelligenza artificiale promette di fare una rivoluzione, Nvidia produce i fucili e le baionette dei rivoluzionari. Bene. Quindi insomma anche la retorica della rivoluzione, insomma, rispetto a queste cose è interessante che venga utilizzata. Le vendite record registrate dall'azienda nell'ultimo trimestre, 221 miliardi, e la capitalizzazione record raggiunta subito dopo, hanno innescato un boom del mercato azionario spinto dai colossi tecnologici. Nuovi record sono stati segnati anche da Meta, da Google, da Amazon e da Apple, e Microsoft, regina della nuova corsa all'oro del mercato digitale con investimenti miliardari in OpenAI. AI in realtà. L'azienda che poco più di un anno fa ha dato il calcio d'inizio alla partita delle macchine intelligenti, tutte Trillion Company, società che valgono più di 1.000 miliardi. Ora vabbè, noi perché vi stiamo leggendo insomma questo articolo? Non certo per insomma raccontarvi lo sviluppo economico di queste aziende con grande piacere, ma diciamo anche per insomma continuare a parlare di qualcosa che come sempre forse già conoscete, ma insomma diciamo che adesso insomma strumenti digitali, dispositivi e servizi, soprattutto direi soprattutto i servizi anche più basici, no? Anche magari quelli che hanno a che fare con la sanità, con la salute,
cadute con l'istruzione, insomma pensiamo veramente a tutti gli strumenti tecnologici e ai sistemi informatici che insomma sono stati introdotti, come dire, nell'ambiente scolastico, anche dalle fasce poi scolastiche più basse tra virgolette a livello di età, insomma che magari qualche anno fa non c'erano, qualche decennio fa assolutamente non erano pensabili, insomma la nostra vita è molto piena, sono molto presenti, no, i dispositivi digitali e i sistemi informatici nella nostra vita e insomma sicuramente questo non è forse troppo stato messo a problema, no? Non è stato troppo problematizzato come aspetto della nostra vita più recente in qualche modo, perché io insomma chi vi parla ha passato un'infanzia completamente pulita, insomma libera da strumenti tecnologici, poi è arrivata invece l'adolescenza che invece ci ha, almeno appunto vi ripeto, la generazione mia l'ha vista proprio chiusa dentro casa a chattare insomma su piattaforme che ormai veramente fanno pensare a non lo so, a veramente al mesozoico, tipo come si chiama lì, MySpace, tutte queste cose che ricordi, però nel senso per dire che appunto ci sono insomma appunto generazioni che non hanno mai avuto nella propria vita una presenza tecnologica così pesante, altre che l'hanno vissuta per metà, altre che invece ci sono nate, no? Ovviamente, no? Insomma, le persone realmente giovani di adesso. Ora, perché vi diciamo questo? Forse perché ci dobbiamo sempre ricordare che diciamo dietro a appunto questi servizi, dietro a la creazione, la distribuzione, lo smaltimento anche dei dispositivi, no? Perché poi ovviamente i servizi informatici si dice che sono immateriali, poi non lo sono, perché la materialità poi si traduce insomma nel dispositivo, ma si traduce pure nei server fisici che consumano l'ira di Dio,
esatto, per tenere i dati, esatto,
peraltro insomma che pure lì, vi ricordo una vecchia puntata di Dita nella Presa, che dovreste sapere insomma che il nostro programma di approfondimento tecnologico anni fa si chiamava pesa più un chilo di bit o un chilo di carta, insomma una cosa divertentissima, che effettivamente in realtà l'informatica è fisica, no? Cioè ha anche un aspetto fisico che pesa a livello ambientale, pesa a livello insomma
ha un impatto molto importante
che non è più trascurabile, no? Anche questo, quindi appunto non so, insomma noi vi invitiamo sempre a appunto perché comunque oggettivamente la maggior parte di noi usa questi servizi, li usa tanto, usa i dispositivi insomma magari anche più moderni, più recenti, però ecco cerchiamo sempre di usarli ricordandoci che li producono i padroni, che li producono dei padroni, insomma semplicemente persone inserite completamente nel contesto, nella logica del profitto, quindi appunto ricordiamoci sempre che insomma ecco usiamoli come meglio possiamo, ricordandoci sempre poi da dove vengono e pure nel fatto magari no di volerli cambiare spesso eccetera eccetera, ricordiamoci che insomma questi ci guadagnano veramente, insomma qui vengono, queste aziende vengono definite, abbiamo detto trillion company e, insomma è tanta roba.
Io invece anche questa volta passo ad un altro argomento, in realtà volevo leggere un approfondimento sempre del Corriere della Sera della Gabbanelli sulla salute, sui medici che mancano, anche perché dal lavoro alla salute insomma sono sempre temi e argomenti che è sempre importante un po' insomma tenere sott'occhio ed occuparsi insomma, perché sono poi alle basi insomma della nostra quotidianità purtroppo. Allora la Gabbanelli appunto intitola Medici che mancano, chi rinuncia al posto negli ospedali minori, ai concorsi non si presenta nessuno, in quelli più importanti quasi sempre c'è la fila di candidati, in Sicilia servono quasi 1500 dottori. Cosa sta succedendo? I problemi disastrosi che ci troviamo ad affrontare oggi per la mancanza di medici sono la conseguenza di errori del passato, errori gravissimi che abbiamo già denunciato, da un lato lo storico blocco del turnover, per 15 anni a fronte di 100 medici andati in pensione, 10 non sono sostituiti. Dall'altro il divario enorme fra il numero di dottori che lasciano il servizio sanitario nazionale per raggiunti limiti di età e il numero di nuovi entrati dalle scuole di specializzazione tra il 2015 e il 2022, il saldo negativo è di 15.585. Entro il 2027 però i numeri fra uscite e ingressi sono destinati a tornare in equilibrio, visto che è partita la corsa per aumentare i contratti di formazione nelle scuole di specialità. Peccato che non sia questa l'unica ragione per cui i concorsi vanno a vuoto negli ospedali che cercano medici. Come spesso accade, i numeri tornano solo sulla carta. Vediamo perché. Per capire cosa si nasconde dietro le statistiche ufficiali abbiamo fatto una raccolta dati a tappeto chiedendo alle regioni di individuare quali concorsi espletati non consentono la copertura dei posti per la carenza di aspiranti, soprattutto per alcune specialità critiche. Ecco i casi più eclatanti, relativi al 2022 e 2023, che ci è possibile raccontare grazie alla collaborazione di alcune regioni e ASL, perché non tutte lo hanno fatto. Partiamo dal pronto soccorso che più di tutti soffrono per la carenza di personale. In Lombardia per un posto al Papa Giovanni XXIII di Bergamo e uno agli spedali civili di Brescia, considerati entrambi tra i più importanti pronto soccorso lombardi, si presentano rispettivamente in 30 e in 16. Per 6 posti agli ospedali Fate Bene Fratelli e Sacco, centrali per Milano, sono arrivate 22 domande. Per 4 posti al San Matteo di Pavia, altro punto di riferimento, 10 domande. Nessuna invece per i 10 posti a tempo indeterminato a Rho, Interland milanese, e per i 4 di Crema, piccolo paese di provincia. A Bologna, dall'agosto 2021 al settembre 2022 vengono fatti 6 concorsi per trovare un medico di pronto soccorso per gli ospedali di Porretta Terme e di Vergato sull'Appennino bolognese. Il bando va deserto 3 volte, altre 3 si presentano 2-3 candidati che poi o non si fanno vedere al concorso o quando lo fanno poi rifiutano l'incarico. Al concorso invece del maggio 2023 per 3 posti al Policlinico Sant'Orsola e per l'ASL di Bologna e Imola si presentano subito in 20. Che cosa ci dicono questi esempi? Che i medici di pronto soccorso sono pochi, con turno sempre massacranti, e giustamente scelgono gli ospedali più attrattivi, cioè preferiscono comprensibilmente lavorare dove c'è più casistica e quindi possono crescere professionalmente. Ma i numeri difficilmente aumenteranno, visto che, come documentazione, i dati dell'associazione Libere Specializzandi di Massimo Minerva, il 74% dei posti nelle scuole di specialità per medicina d'emergenza urgenza è rimasto vuoto. I neolaureati in medicina sono restii a fare specialità con turni massacranti, rischiose, e che non si prestano a fare le visite private che portano lo stipendio a lievitare. Il problema su larga scala e anche in altre specialità, i posti negli ospedali minori sono destinati a essere riempiti difficilmente, mentre per i posti più prestigiosi c'è la fila di candidati. Nelle Marche l'azienda sanitaria di Macerata conta 3 ospedali, nell'entroterra, nella zona cosiddetta del cratere sismico, perché il rischio di terremoti è più elevato. Al concorso per 2 posti di anestesia e rianimazioni si presenta un unico candidato, che poi non risulta neppure idoneo. Per la stessa specializzazione invece l'ospedale di Ancona riceve 18 candidature per 4 posti, quindi pur di attirare personale sanitario nella zona del cratere, a chi sceglie di risiedervi la regione offre la casa e incentivi fino a 12.000 euro l'anno. Prendiamo, vabbè, questo è comunque un articolo molto tecnico, comunque sta volgendo al termine, però anche per far capire ogni tanto in modo un po' anche più approfondito dei dati, che poi dicevamo anche per gli articoli precedenti, i dati vanno sempre presi con le dovute pinze, perché sono sempre dati scritti da persone e quindi sempre poi diciamo approfonditi, a mio avviso. Prendiamo l'ASL Toscana Centro. Nel 2023 i ginecologi che rifiutano un'assunzione all'ospedale di Santa Maria Annunziata di Firenze sono 2, in quello di Empoli 16, idem per la pediatria, 6 le rinunce al Santa Maria Annunziata di Firenze, 31 a Empoli. Entrambe le attività mediche si prestano alla libera professione e probabilmente nella valutazione dei medici su dove lavorare conta anche questo. La difficoltà a trovare medici da assumere nell'ospedale dell'Isola d'Elba spinge la regione a fare questa proposta. Dopo 3 anni all'Isola d'Elba puoi scegliere in quale ospedale di Livorno, Lucca e Pisa lavorare, dopo 6 in quale di tutta la Toscana, e la busta paga viene aumentata di 5-10.000 euro l'anno. Andata a vuoto la ricerca di ginecologi al Civile di Venezia, in città storica, nonostante l'azienda sanitaria per incentivare le assunzioni metta a disposizione appartamenti a prezzi calmierati. A gennaio 2024 i vuoti d'organico devono essere coperti con l'ingaggio di 6 specialisti in libera professione a 90 euro l'ora. L'ospedale dell'Angelo di Mestre, sempre a Venezia, ma in terraferma, riesce invece ad assumere subito i 4 ginecologi di cui ha bisogno. Poi c'è il caso Sud, in difficoltà cronica. Sono negli ospedali della Sicilia, mancano 174 medici ad Agrigento, 154 a Caltanissetta, 159 a Catania, 116 a Enna, 169 a Messina, 210 a Palermo. Complessivamente il fabbisogno è di 1494. Poi parla in conclusione di soluzione tampone e insomma questo è comunque un articolo che ci tenevo a leggere per continuare a segnalare insomma le questioni legate alle problematiche della sanità, che ovviamente vengono anche affrontate in questa radio con specifiche insomma trasmissioni che si dedicano a queste problematiche,
che tristemente insomma sono veramente molto molto presenti. Poi vabbè, appunto la radio sicuramente su questo è sempre presente, è sempre pronta anche lei insomma poi a darci poi l'analisi diciamo così secondo noi più veritiera. Allora alle 9:37 vi lasciamo con qualche secondo, un minuto o secondo, vediamo di musica e torniamo tra poco in voce.
Close a human's life ain't worth shit. Don't get mad at me for saying it. Since we talking records, it's recorded. And if you know some history, then we can call it historic. And if you had a heart or religion, then maybe you deplore it. So make a flick, put some music to it. I got some people who could score it. But the simple truth of the matter is, the truth is simply epic. Racism, sexism, intolerance, injustice are pandemic. The absence of a system of checks and balances in this country is systemic. So let's fix it. Cause people be saying it's the end when really it's the beginning. Yes, life is filled with stress and strife, but life is in the living. It's also filled with love and light. So what you gon' just give in? So what you gon' just give in? Why don't you take this life that you've been given? Be grateful, sink it, put it in rhythm. And it's okay if you a bit offbeat, but still timing is everything. So open your heart, stop hating, find some space in your mind for some new information. Swear off complacence, make a commitment to nurture the next generation. End your affair with lamestream radio stations. Replace your miseducation with truth, peace. And this process takes time, so be patient. And friend, it's time for some revision, adjustment, reconstruction, difference, revolution. You know, changing. You know, changing. Just checking in on you to see how you be doing. Cause people be saying it's the end when really it's the beginning. Yes, life is filled with stress and sin, but life is in the living. It's also filled with love and light. So what you gon' just give in? So what you gon' just give in? I'm just
just checking on you to see how you be doing. Cause people be saying it's the end when really it's the beginning. Yes, life is filled with stress and sin, but life is in the living. It's also filled with love and light. So what you gon' just give in? So what you gon' just give in? So what you gon' just give in? So what you gon' just give in?
Prima di passare alla vincente cronaca di Roma, leggiamo un articolo letteratura e tecnologia, sempre all'interno del Messaggero. Uno studio a USA lancia i microprocessori del futuro, non useranno gli elettroni ma le onde luminose, pensati per l'intelligenza artificiale, saranno a prova di hacker, consumeranno meno e avranno maggiore capacità di calcolo alla velocità della luce con i nuovi superchip. Insomma, sempre questo progresso veloce e prestante.
Quanto ci piace questo progresso così.
Il famoso accelerazionismo, vabbè, no, non c'entra niente, vabbè. Allora, i chip del futuro saranno inviolabili, consumeranno di meno e viaggeranno letteralmente alla velocità della luce, parola dei ricercatori dell'Università della Pennsylvania, che hanno creato una nuova tipologia di chip silicio fotonici che sfruttano la luce anziché l'elettricità, nati per addestrare più velocemente i modelli di intelligenza artificiale. I nuovi prototipi promettono di lavorare con un minore consumo di energia e una maggiore sicurezza anche per gli utenti finali. Laddove i chip tradizionali usano flussi di corrente elettrica per le loro elaborazioni, la nuova architettura ideata dal team americano sostituisce gli elettroni con i fotoni, cioè le particelle che costituiscono la luce. La geometria, stesso materiale dei chip classici, il silicio. La novità è nella geometria. Invece di uno spessore uniforme, i chip fotonici presentano tante piccole variazioni di altezza che permettono la propagazione dei fotoni secondo alcuni schemi preconfigurati. Questo nuovo approccio permette di evitare le limitazioni tipiche dei chip convenzionali, la cui prima implementazione risale ormai agli anni 60, indirizzando l'industria verso una nuova era di efficienza computazionale. Con i nuovi chip sarà infatti possibile eseguire calcoli matematici alla velocità della luce, promette il fisico Nader Engheta, coautore dello studio. Sono dispositivi già pronti per applicazioni commerciali, ha aggiunto il ricercatore, e potenzialmente già integrabili nelle schede grafiche, la cui domanda è salita alle stelle con la diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale. Il vantaggio: oltre alla maggiore velocità e al minor consumo, il nuovo chip dovrebbe ridurre drasticamente anche i rischi per la sicurezza informatica, dato che non ha bisogno di archiviare le informazioni per processarle. Nessuno può hackerare una memoria inesistente, ha aggiunto l'altro coautore della ricerca, Firoz Aflautuni. Insomma, grossi vantaggi anche lato consumer, se a quando questi chip raggiungeranno quel mercato. Ma il progetto nasce principalmente, dicono i ricercatori, per sviluppare una piattaforma capace di eseguire quella che è nota come moltiplicazione di matrici vettoriale, un'operazione matematica fondamentale per lo sviluppo delle reti neurali, cioè l'architettura informatica alla base delle moderne soluzioni di intelligenza artificiale. Dalla ricerca agli investimenti, sembra proprio che ormai tutto ruoti intorno a quel mercato. Ma se davvero l'intelligenza artificiale è il nuovo oro della Silicon Valley, c'è una risorsa ancora più preziosa che sta stuzzicando gli appetiti dei colossi tech: quella della capacità computazionale, che proprio quell'oro serve a estrarre. Pensiamoci un attimo: i recenti progressi nei modelli di intelligenza artificiale sono stati resi possibili grazie al deep learning, una tecnica che punta, in estrema sintesi, a simulare artificialmente quello che accade naturalmente nel cervello umano. C'è un problema, però: il deep learning costa, non tanto o non soltanto a livello di investimenti e infrastrutture, quanto piuttosto a livello computazionale. Questo ha portato negli ultimi mesi a una crescita esponenziale della domanda di potenza di calcolo. Le schede dedicate, però, ormai sono talmente rare, è più facile comprare droga che GPU, ha chiosato con la solita verve Elon Musk, che semplicemente presentandole come garanzia accessoria si possono ottenere prestiti fino a 2,3 miliardi di dollari, come è successo alla startup americana CoreWave. Il top, e così si chiude l'articolo, insomma, il mercato è affamato di chip sempre più veloci e performanti. Ieri e oggi sono gli H100 di Nvidia, bestseller della categoria che presto lasceranno il posto ai nuovi H200, ma i tempi di attesa per averli sono mediamente di 6 mesi. Domani potrebbero essere i chip fotonici. E chi se ne assicurerà la protezione sarà in grado di controllare non solo il chat GPT di domani, ma anche l'intero ecosistema che ruota intorno all'intelligenza artificiale. Il perché è presto detto. Oggi chi vuole entrare nel mercato dell'intelligenza artificiale senza avere il giusto potere computazionale deve necessariamente confrontarsi con chi quel potere già ce l'ha. Da Azure Studio, intelligenza artificiale di Microsoft, fino a Google Cloud, passando per Amazon Web Service, i colossi di ieri si stanno assicurando un futuro in questo nascente mercato, affittando sul cloud interi ecosistemi pensati per sviluppare l'intelligenza artificiale. Così facendo, espandono la propria influenza grazie ad accordi commerciali che non solo vincolano le start-up a quegli ecosistemi, ma accentrano ancora di più la politica economica della Silicon Valley nelle mani dei soliti noti, che da questa transizione usciranno più forti di prima, così tanto da poter decidere, semplicemente regolando l'accesso ai chip, quale sarà l'intelligenza artificiale che vedremo sui device di domani. E così si chiude questo articolo.
E beh, decisamente, insomma, ringrazio la compagna, perché questi sono sempre articoli molto interessanti e che ci devono far assolutamente ragionare un po' quello che vi dicevamo poco fa, insomma, no, veramente siamo tanto per, le nostre vite sono tanto permeate insomma di questo oggettivamente, insomma, no, di tecnologie di vari tipi, no, a vari livelli che ci toccano tanto. E appunto, come vi diciamo prima, ricordiamoci sempre che pure sto mito insomma, questa velocità a tutti i costi, no? Questo quasi mito positivista, non lo so, nel senso che se la tecnologia va avanti, allora va avanti anche la società in tutti i sensi, vanno avanti le culture, vanno avanti le civiltà. In realtà poi sappiamo pure che non è vero, perché se poi tutto questo progresso, insomma, è sempre legato a ovviamente all'ottica di trarre profitto e produrre reddito da questa roba qua, è chiaro che poi non c'è progresso di altro genere. Genere.
Oltre alle conseguenze disastrose sulle nostre fragili menti.
Esatto, sì, mi sembra una chiosa corretta, insomma, perché appunto queste menti pare che a volte diventano particolarmente fragili, no? Pure sto discorso di queste famose nuove generazioni, insomma, che ci nascono e ci crescono dentro, poi alla fine, insomma, hanno anche sempre, non lo so, mi sembra di capire anche da quello che si sente, da quello che si legge in giro, che appunto spesso vivono forse un disagio anche interno, interiore, psicologico molto pesante, no? Boh, ci sarà una correlazione? A me non mi sembrano così distanti, no, questi due poli, insomma, quindi ecco, sì.
Anche se ci siamo con tutte le scarpe, anche noi che siamo cresciute con l'analogico e l'assenza. Vabbè,
sì, peraltro, in realtà, oltretutto c'è pure
quindi la fragilità, diciamo che è universale.
È universale,
a mio
in realtà, sì, no, questo è vero. Ti ringrazio per l'appunto, perché è vero. Assolutamente.
Ma passiamo ad altro.
Allora, alle appunto 9:53, appunto come è stata definita prima la vincente cronaca di Roma, ci allieta, diciamo così, dalle pagine di Repubblica, e sicuramente poi vedremo forse un paio di pagine del Messaggero, perché insomma questo di lunedì questo ci abbiamo. Allora, la Repubblica, guardate, è veramente fantastica, insomma, vi regaliamo questa chiusura di rassegna stampa con Lucchetti dell'amore, attacco ai monumenti, dal Colosseo a Ponte Sisto, dalla Fontana di Trevi a Trastevere dilagano le serrature applicate a colonne, catene, cestini dei rifiuti, e rimuoverli costa caro. Cioè, io spero vi ricordiate, insomma, assolutamente di che stiamo parlando, ovvero dei famosi lucchetti, che sono, insomma, questo male universale che è venuto da quella specie di, non lo so, di sporcizia dell'editoria che è stato 3 metri sopra il cielo, non so se vi ricordate.
Quello, no?
Esattamente, che insomma veramente ci viene il vomito, e insomma, quindi niente, la Repubblica oggi decide che una questione importante rispetto alla cronaca di Roma e rispetto alla nostra città è quella sicuramente del fatto che ci stanno troppi lucchetti a distanza dei 20 anni, non lo so quando è uscito sto libro, che ancora, insomma, ci angosciano. E soprattutto, insomma, per loro ovviamente è molto proprio, cioè a noi ci angosciano, perché ci ricordiamo di quale storia super patriarcale fosse, insomma, quella appunto quella robaccia raccontata, insomma, da questo pseudo scrittore, e invece, insomma, loro sono più preoccupati dal costo di rimozione, insomma, di questi lucchetti, che insomma a noi se li rimuovono ci fanno pure una cortesia, perché a guardarli veramente non si può, però insomma, ecco, magari potevamo pure, insomma, parlare di altro. E non solo, questa super fotonotizia, questa super notizia della prima pagina è accompagnata pure dal commento di uno scrittore che è Paolo Di Paolo, che io mi ricordo un po' di roba sua, non era neanche tanto male, però evidentemente oggi
chi si vuole dedicare, insomma, a questo argomento, e titola, insomma, la voglia di lasciare un segno che diventa scoria turistica, come tatuare il pianeta. Che cosa vorrà dire? Bene, forse non lo sappiamo, ma non so se lo scopriremo.
Ci
in
interessa,
realtà, però, mica tanto,
non
direi,
lo so.
Però sinceramente no, torna sempre il discorso di queste prime pagine interessantissime, come sabato che c'era la, insomma, la foto di Chiara Ferragni sul Corriere, meraviglioso, insomma, in un weekend di super manifestazioni, di super sostegno, insomma, anche da parte, diciamo, del territorio chiamato Italia, insomma, rispetto alla Palestina. Ovviamente noi parliamo, noi le testate vogliono parlare di questo, quindi tutto bellissimo. Poi invece andiamo su una questione che magari ci è veramente di interesse: sanità, insegnanti e ingegneri, il 60% dei posti rimane vuoto. Ci ricolleghiamo quindi a quanto detto prima, insomma, in rassegna stampa dalla mia compare, e effettivamente appunto qui si racconta intanto questo fatto, però come si racconta sempre con la vecchia dinamica: il lavoro c'è ma nessuno lo vuole fare, no? Pure qui, insomma, noi ovviamente non essere d'accordo, ma insomma questo è abbastanza evidente. Ci chiediamo quale sia anche un po', no, la genesi, cioè il motivo per cui, la sorgente di questo problema in qualche modo. Allora, Roma sogna di tornare a brillare. I fondi bussano alle porte della città in cerca di maxi investimenti. I turisti accorrono a frotte, popolando le vie del centro e riempiendo hotel e bed and breakfast. Il giubileo all'orizzonte convince anche le istituzioni che è arrivato il momento di investire nella capitale. Questo è l'incipit dell'articolo di Daniele Autieri, che evidentemente vede una città proprio bacino di investimento. Insomma, noi non abbiamo nessun problema, no? Noi cittadine e cittadini o persone che vivono su questo territorio, non è che ci abbiamo problemi, abbiamo tutti i lavori super fighi, tutti super pagati, la Repubblica non vede nessun problema. Invece noi sinceramente ci pare che facciamo una vita un po' diversa, però va bene. Nel febbraio del 2024 sono previsti 35.690 nuovi ingressi nel mondo del lavoro. Questo significa che in un solo mese quasi 36.000 persone troveranno un'occupazione sul territorio di Roma. Risentiamoci a fine marzo e fateci sapere se appunto 36.000 di noi, insomma, hanno regolarizzato la propria posizione, oppure addirittura da persone non occupate hanno trovato un'occupazione soddisfacente. Insomma, risentiamoci tra un po', perché qui veramente sembra che siamo proprio addirittura d'arrivo per una vita stabile e garantita, ma a noi non ci sembra, vi ripeto. I più assunti sono stati gli impiegati, seguono 10.450 dirigenti e tecnici con elevata specializzazione. E l'ottimismo va però misurato con l'altra faccia dell'analisi, ecco dove era l'inghippo: la mancanza delle figure professionali richieste, un deserto di competenze che rappresenta una delle debolezze più grandi per un mercato in crescita. Nel settore sanitario e paramedico il 49,4% di nuovi ingressi è difficile da trovare sul mercato, o perché assente o perché sprovvisto di titoli di studio adeguati. Ora vabbè, chi vi parla, insomma, parla con grande modestia, con grande umiltà, perché è un ambito che approfonditamente insomma non ho appunto conosciuto troppo, però insomma credo che sia abbastanza evidente come, insomma, anche soprattutto, insomma, ricordando degli anni, insomma, molto recenti in cui si è sviluppata, diciamo così, una pandemia, insomma, come è stata chiamata, e abbiamo visto molto, insomma, delle grida di protesta molto forti da parte del personale medico a tutti i livelli. Perché? Perché non era una situazione, cioè la situazione è pesantissima, no, per chi lavora nella sanità, non solo per l'utenza ma appunto anche per chi ci lavora ormai da tempo. Per cui, insomma, leggere che poi i posti mancano e queste figure non ci sono, chissà, forse magari è frutto del fatto che per parecchi anni è stata ostacolata magari la possibilità di entrare, magari le assunzioni non ci sono state. Insomma, la questione del turnover bloccato in ambito sanitario credo che sia ormai veramente patrimonio di tutte e tutti, per cui insomma forse tutti questi dati sono anche proprio il frutto di anni in cui le politiche anche delle assunzioni e appunto anche del ricambio, perché poi si tratta di lavori veramente pesanti, insomma sono state politiche proprio poco lungimiranti e ovviamente, come sempre, poco indirizzate nell'ottica di offrire lavori, insomma, garantiti e una vita stabile. Poi c'è un trafiletto su, sempre in prima pagina, su Cisterna di Latina, dove la Findus, tra prezzi e linee green, la multinazionale va a investire su Cisterna di Latina, ma chissà pure qui, chissà se le persone, insomma, di Cisterna saranno contente. Poi si chiude con una notizia di calcio, contro il Torino, Bove in campo, scusate la completa ignoranza, e quindi niente, vabbè, la Repubblica insomma ci regala tra lucchetti e promesse sul lavoro che sembrano abbastanza false, insomma ci restituisce una Roma veramente, non lo so, per me fuori dal mondo. Comunque
invece il Messaggero parla di ovviamente emergenze, quindi parla comunque di baby gang, di ovviamente periferia, anche se il Pigneto non so più come considerarlo, quindi Pigneto sequestrata e rapinata, era a casa in smart working, raide dei ladri, acrobati alle 9 di sera, rubati gioielli e Rolex, ma la movida, sanzionata 30 locali in centro, rubano i cani nei parchi e caccia un furgone bianco, emergenze a Termini e Squilino, il boom di gang senza dimora, sono bande come a Londra e Milano, agiscono per qualche mese e poi spariscono. C'è poi in una fotonotizia appunto del motociclismo, Leonardo Zani, il talento che va oltre gli infortuni, e in basso a sinistra le ragazze street artist dipinti sulle saracinesche. Non so se mi voglio... Non so se voglio leggere questo articolo sull'Esquilino, se te lo vuoi leggere.
Quello sull'Esquilino, beh, ma ci interessa tantissimo l'Esquilino a noi delle...
No, nel senso che in realtà è una questione molto delicata, come questa radio si è anche occupata con dei redazionali rispetto appunto alla chiusura della cementificazione dei piloni, dello spazio tra un pilone e l'altro, vicino a tutto il perimetro della stazione Termini, di tutta quella che è la politica di appunto securitaria che c'è in questa città, e del decoro soprattutto, che invece porta solo maggiore problematiche, perché appunto i toni di questi dei giornali sono ovviamente allarmisti e vanno solo in un'unica direzione. Quindi che facciamolo?
Ma due parole le possiamo dire, via, perché no, se ne abbiamo voglia, sì, assolutamente.
Per farvi capire, ovviamente, perché il mio commento può essere relativamente interessante, mentre vi leggo il tono con cui la prima pagina, diciamo, con cui si apostrofa questa questione dell'appunto dell'emergenza Termini e Squilino. Emergenza sicurezza, ovviamente, Termini, droga e rapine, così latinos e africani si dividono il territorio, da via Marsala fino a Piazza Vittorio, sono 18 gli arrestati negli ultimi giorni, il fenomeno delle gang sudamericane senza dimora come a Londra e Milano, cambiano i volti e anche le nazionalità di chi delinque nel cuore di Roma all'Esquilino, non sono non solo nordafricani dell'Europa dell'Est e italiani ovviamente, ma anche gruppi provenienti dal Sud America e dall'America Centrale, bande partite oltreoceano per razziare in una capitale stracolma di turisti presi di mira in via Giolitti, Piazza Vittorio, via La Marmora, via Ricasoli, via Buonarroti e nei vagoni delle metropolitane da Termini in poi. Abilissimi nello sfilare portafogli e cellulari, io non concludo la lettura di questo articolo.
Forse è una buonissima idea.
O lo vuoi fare tu?
Perché guardati, ripasso.
Non so, questa censura così potrebbe essere fastidiosa, giustamente, per chi sta ascoltando, ma no, il tono è veramente insostenibile, a mio avviso.
Perché in effetti noi ci proviamo, no? Insomma, la rassegna stampa, bene o male, è questo, non è la lettura dei giornali. Poi certo i giornalacci di destra non li leggiamo. Però, insomma, ecco, come dire, è veramente assurdo. Cioè, noi proviamo veramente a darvi un'idea il più complessiva, scusate, possibile. Però davvero a volte diventa complesso leggere la prima pagina, insomma, le prime pagine, leggere alcune testate, insomma, diventa veramente complicato, perché appunto noi insomma la riteniamo importante, non una questione del genere, è una questione di emarginazione, di esclusione continua, di pesantissima esclusione, la riteniamo importante, è che riportarvela da qui è davvero complicato.
In questi termini assolutamente
non si può, quindi ringrazio il coraggio della compagna, perché effettivamente è un attimino complicato. Quindi appunto alle 10.04 appunto di questa mattina, di lunedì 26 febbraio, forse un ultimissimo
ultimissima chiusura ce la dà invece la Repubblica, sempre Cronaca di Roma, però online, e ve la vogliamo dare perché almeno riprendiamo un po' di energia, con una protesta delle studenti e degli studenti rispetto davanti al Viminale, sempre rispetto insomma alle famose botte delle guardie insomma di Pisa. Quindi invece questo ve lo vogliamo riportare perché, voglio dire, le nuove generazioni stanno più volte citate in questa rassegna, non stanno zitte, e a noi fa sempre tanto piacere sentire la loro voce. E allora alle 10.07 sentiamo una compagna, insomma una redattrice insomma della radio, che ci fa tanto piacere che ci ha telefonato, e insomma cogliamo l'occasione, così l'abbiamo un po' catturata, per raccontarci dell'iniziativa insomma del 9 marzo alla quale vi invitiamo tutte e tutti. E quindi, se ci senti bene?
Sì, eccoci.
Ah, fantastico,
eccoci.
Perfetto, quindi a te la parola.
Forti e chiare.
Dai.
Sì, assolutamente, io invito tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa in ascolto adesso a questa serata organizzata il 9 marzo a sostegno della radio, appunto, che non campa d'aria, ecco, e anche a sostegno del centro sociale occupato, autogestito, transfemminista Auro e Marco a Spinaceto, quindi per uscire un po' dal proprio confine urbano che molto spesso ci costruiamo da soli intorno a noi. Usciamo fuori dal raccordo e andiamo un po' a fare festa e dare il nostro supporto a chi fa politica anche fuori da Roma Est e Roma Sud, quindi oltre il sud più profondo.
Eh sì, insomma, questo sud che poi ci piace tanto, perché insomma quella poi è una zona invece in cui ci sono tante compagne e compagno che insomma sono super attive, quindi siamo tanto,
esatto,
felici di questa cosa.
E soprattutto, è possibile cambiare quartiere a Roma? È possibile spostarsi, no? Cioè c'è questa potere, possibilità che si ha di cambiare il proprio quartiere di riferimento e magari in modo anche un po' esotico andare, no, a esplorare diversi territori. No, sto scherzando, ma insomma era un discorso, anche una chiamata alla pigrizia romana. Dello stare sempre dentro il proprio perimetro, e niente, invitare tutti, ovviamente tutte, a parte gli scherzi, a partecipare a questa iniziativa serata, oltretutto importante anche
piacevole.
Assolutamente.
Assolutamente d'accordo. Aggiungerei anche che è un'ottima occasione per conoscere appunto le compagne di Auro e Marco e anche quelli della, quelli e quelle della radio. Quindi anche una chiamata a chi si volesse unire, venisse a conoscere che la radio è aperta e anche i vari spazi sociali.
Assolutamente, esatto. Perché poi noi poi viviamo di relazioni, la nostra è una politica di relazioni, per cui insomma conosciamoci, stiamo insieme, divertiamoci e soprattutto lottiamo insieme, perché veramente c'è tanta urgenza. E quindi niente, grazie mille compagna che ci hai dato questo, insomma, questa informazione e niente, quindi intanto buona giornata e poi a risentirci.
Anche a voi, ci vediamo il 9 marzo dalle 22 a Laura e Marco, tutta tecno.
Dai,
ciao, ciao, buona giornata
a te, ciao, ciao.
Palestina, le conseguenze ambientali dell'occupazione, sottrazione della terra, dell'acqua, estrattivismo e ora bombe e armi chimiche.
Qual è il ruolo della devastazione ambientale nel massacro del popolo palestinese?
Ne parleremo con Yasmin El Hassan, UAWC, Antonio Mazzeo, Ecoresistenze e Crocevia.
Giovedì 29 febbraio, ore 16 a Fisica, in Sapienza, Aula 3.
Terra e riscatto dei popoli, con la Palestina fino alla vittoria.
You find yourself going under, you'll remember the taste.